punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati, l'appuntamento con l'informazione locale di Radio Club 103 per questa edizione. In studio Barbara Paolazzi con Andrea Chicca, in collegamento esterno Giuditta Bolzonello e Moreno Gioli. Apriamo con le notizie più importanti, anche relative al weekend appena trascorso, soprattutto con quello che è stato l'incontro che si è tenuto sabato pomeriggio a Pieve di Cadore, che abbiamo ampiamente presentato, tra l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e i sindaci del territorio di Auronzo di Cadore e del Comelico. Un incontro chiesto e resosi necessario in conseguenza alle preoccupazioni della zona sul mantenimento del servizio di ambulanze all'ospedale di Pieve di Cadore. Ve ne abbiamo riferito nei giorni scorsi, ma sentiamo proprio al termine dell'incontro le dichiarazioni dell'assessore Lanzarin, raggiunta per noi da Giuditta Bolzonello.
Il sindaco di Auronzo è soddisfatto. Lei?
Allora, io credo, ne avevo già dimostrato la mia disponibilità nell'incontro che è stato fatto a gennaio a Venezia. Oggi ci siamo rincontrati qua. Nel frattempo io ho cercato di analizzare, numeri alla mano, un po' tutte le situazioni. Siccome noi non siamo da una parte, i sindaci sono dall'altra parte, ma siamo tutti nella stessa direzione, quindi più nel garantire sicurezza, tranquillità, ma i servizi, e l'abbiamo dimostrato e lo continuiamo a dimostrare con gli investimenti importanti che ci sono in questo territorio, nell'area del Bellunese, con la dotazione in attrezzature, tecnologie, gli ultimi investimenti che sono passati per il CNIT anche per gli educamenti, 50 milioni di recentemente per gli ospedali appunto di tutta la zona del Bellunese e quant'altro. Per quanto riguarda la questione legata all'emergenza e urgenza, noi sappiamo la difficoltà che oggi c'è rispetto al personale, perché questo è il vero dramma, e soprattutto per quanto riguarda l'emergenza e urgenza. Ricordiamo che sono stati fatti 3 concorsi per 81 posti e in graduatoria noi abbiamo 3 persone solo per l'area emergenza, e quindi la necessità di esternalizzare il punto di primo intervento di Auronzo. Però credo che quello che oggi abbiamo definito, ossia il mantenimento della situazione attuale, quindi con le 2 ambulanze, una per l'emergenza, l'altra per i trasporti secondari come già previsto, e in più chiederemo in fase di bando di gara appunto anche un'estensione del servizio di emergenza urgenza, quindi con un altro mezzo anche per i periodi estivi di forte concentrazione. Ricordiamo anche che dovrebbe entrare in funzione anche l'elisoccorso con un volo notturno, e quindi questa sarà un'altra cosa in più che servirà appunto per servire questo territorio, visto che è un territorio importante, un territorio comunque con estensione molto lungo e che quindi potrà essere raggiunto grazie appunto alla dotazione di tutti questi mezzi.
E seppur soddisfatta, come abbiamo anticipato e come avete potuto seguire anche nel nostro appuntamento contenitore di 103 mattina, il sindaco di Auronzo di Cadore, Tatiana Pais-Becker, chiede alla regione che comunque di tutto questo venga messo nero su bianco.
Io mi reputo soddisfatta, però naturalmente ci ritroveremo per fare il punto insieme ai sindaci del Comelico e magari inviare anche una missiva scritta all'assessore Lanzarin per ringraziarla, ma anche perché ci venga ufficializzata insomma la cosa con una risposta scritta da parte della regione.
Soddisfazione anche dal sindaco di San Nicolò, nonché presidente dell'Unione Montana Comelico, Giancarlo Ianese, sempre raggiunto da Giuditta Bolzonello.
Ma direi che possiamo essere anche quasi soddisfatti, dai, se ci avesse dato qualcosa in più, ma più di così non potevano dare. Ogni modo, se ci danno la seconda ambulanza in sede a Auronzo al posto di Pieve, e in stagione ci danno l'altra autoambulanza, la 118, per i 2 mesi d'estate e 2 mesi d'inverno, penso che possiamo anche essere contenti.
Presidente, la raccolta firme secondo lei ha avuto ha spinto?
Ma penso forse di sì, penso che abbia aiutato tanto, perché da come ho sposto, sì, noi abbiamo tirato tante firme, perciò la gente sente il bisogno di avere una sorveglianza a questo settore, una sicurezza, perché altrimenti perché è la vita e la morte in questi casi qua.
E a proposito della raccolta di firme, la raccolta continua.
Abbiamo anche annunciato che la raccolta firme continuerà per un'ulteriore settimana. Al momento ne sono state raccolte in una settimana circa 2000, però puntiamo insomma ad aumentare il numero in modo poi da inviarle in regione con un numero cospicuo, e continuerà in tutti i comuni. Ad Auronzo, oltre al comune, si può firmare anche all'ufficio IAT.
E rimaniamo in ambito sanitario, tornando ad occuparci dell'Istituto Pio XII per la cura dell'asma infantile di Misurina, perché in queste ore è arrivata una notizia molto importante proprio dall'opera diocesana San Bernardo degli Uberti, proprietaria dell'istituto, che ha formalizzato una convenzione con il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili dell'Università di Verona, che riprende e consolida la tradizione di collaborazione tra le due istituzioni e soprattutto apre nuovi orizzonti per lo sviluppo di una fase di attività di ricerca scientifica che consentirà di ampliare le conoscenze sui meccanismi dell'asma bronchiale e quindi avvantaggiarsi delle peculiari caratteristiche della struttura per meglio comprendere come gestire i bambini con asma problematica. Una bella notizia che però non basta a rasserenare le preoccupazioni che ancora riguardano l'istituto, soprattutto sull'affluenza dei bambini, come sottolinea sempre il sindaco Tatiana Pais-Becker.
Sì, è benissimo per la convenzione col Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Verona, che ricordo segue quella del 2018 con l'Istituto Superiore di Sanità, che è una convenzione triennale. Io però esprimo ancora una grande preoccupazione per le sorti dell'istituto, perché se l'apertura è stata garantita fino a dicembre 2020, credo che tutto quello che è stato fatto sicuramente è positivo, quindi l'intervento della regione che ha assicurato il finanziamento poi triennale, gli incontri fatti con i pediatri, però probabilmente non è ancora abbastanza e bisogna in qualche modo insistere, perché sono stata personalmente all'istituto sabato sera in occasione della fiaccolata degli ex pazienti dell'istituto e ho potuto verificare insomma personalmente che i bambini ricoverati sono davvero pochissimi, si contano sulle dita di una mano, quindi per assicurarne l'apertura è necessario fare un'opera maggiore di convinzione probabilmente nei confronti dei medici, quindi ci sarà sicuramente anche un mio interessamento personale con l'opera diocesana per capire come si sta progettando di agire insomma in questo modo per aumentare il numero di bimbi, certo, e di pazienti che vengono inviati a misura.
E adesso cambiamo argomento, pagina politico-amministrativa, perché domenica si sono tenute le elezioni tra addetti, definiamole così, ai lavori per il rinnovo del Consiglio della provincia di Belluno. Ricordiamo, essendo un ente di secondo grado, non votavano i cittadini, bensì i consiglieri comunali. Sentiamo com'è andata nel servizio di Moreno Gioli.
Centro-sinistra 6, centro-destra 4. Questo il risultato del rinnovo del Consiglio provinciale, dopo il voto di ieri di 705 consiglieri comunali di 61 comuni bellunesi. Alta l'affluenza alle urne. Hanno votato in 590, l'83,6%, il dato più alto dall'introduzione della legge Delrio, che nel 2014 ha trasformato la provincia in un ente di secondo grado. Per la lista di centro-sinistra entrano Walter Cibien, consigliere a Belluno, Paolo Perenzin, sindaco di Feltre, l'assessore di Borgo Valbelluna Simone Deola, Paolo Vendramini, primo cittadino di Ponte nelle Alpi, Fabio Lucchetta, sindaco di Vallada e il riconfermato Franco De Bon. Per il centro-destra, invece, la coalizione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia porta Palazzo Piloni, Dario Scopel, sindaco di Seren, e Danilo De Toni, primo cittadino di Alleghe, oltre ai rieletti Serenella Bogana e Massimo Bortoluzzi, consigliere uscente e candidato più votato in assoluto. Restano invece fuori il consigliere uscente Ivan Minella e il candidato di Cortina Benedetto Gaffarì. Ora la partita va in mano al presidente della provincia Roberto Padrin, che dovrà cercare un delicato equilibrio tra i due schieramenti. Padrin, che domani incontrerà i referenti delle due liste, ha già detto di voler coinvolgere tutti, affidando una delega ad ognuno dei consiglieri. Il centro-sinistra non si è detto contrario, ma ne fa una questione di metodo e chiede più peso decisionale all'assemblea dei sindaci. Il centrodestra nei giorni scorsi ha ribadito di essere pronto anche a chiedere ai suoi eletti di non accettare incarichi se non ci sarà condivisione sui temi. Sentiamo ora il presidente della provincia Roberto Padrin.
Il mio auspicio è quello che si riesca comunque a darle a tutti, però io mi confronterò nelle prossime ore sia con il gruppo di centrosinistra sia con il gruppo di centrodestra, se ci saranno delle novità e dei cambiamenti rispetto a quanto abbiamo discusso, diciamo, prima della tornata elettorale, prenderò le decisioni del caso.
Il coordinatore del centro-sinistra, Paolo Perenzin.
Al di là della ripartizione delle deleghe, delle competenze, del lavoro che ciascuno di noi sarà chiamato a fare, il tema vero è che viviamo in una fase di questo territorio in cui c'è bisogno di mettere in campo visione di futuro, strategie per questa provincia. È immaginabile che ci possano essere anche visioni non sempre convergenti sulle tematiche principali che più ci interessano, l'importante è trovare il modo in maniera tale che queste scelte vengano prese e discusse nella più assoluta trasparenza e con un ampio dibattito, un ampio confronto.
adesso la cronaca che ci porta all'attività di controllo della polizia nelle ultime ore, soprattutto anche per il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica. Nei giorni scorsi i poliziotti della Volante hanno effettuato un controllo a Cavarzano e intimato l'ALT senza successo. Il conducente dell'auto, dopo aver accennato con la mano ad un goffo saluto, ha proseguito imperterrito la sua marcia. Rincorso dagli agenti, fermato alcune decine di metri più avanti, i poliziotti hanno accertato senza dubbio che l'automobilista era palesemente sotto l'effetto dell'assunzione di sostanze alcoliche. Infatti l'etilometro ha confermato che il 48enne aveva nel sangue un tasso di oltre 5 volte superiore al limite. Patente ritirata ovviamente, trasmissione alla prefettura per la sospensione da 1 a 2 anni, decurtazione di 10 punti, veicolo posto sotto sequestro amministrativo per la confisca. Ora l'automobilista, che per questa violazione è stato deferito all'autorità giudiziaria, rischia la sanzione di 1.500 fino a 6.000 euro di multa e l'arresto da 6 mesi ad un anno. Pochi giorni dopo, sempre gli agenti delle Volanti hanno effettuato un controllo in via Vittorio Veneto e qui hanno intercettato un automobilista di 45 anni con una quantità eccessiva di alcol, anche in questo caso quasi 3 volte oltre il limite. Da alcuni archivi e da alcuni controlli è emerso che in altre due circostanze la patente gli era stata ritirata sempre per aver ceduto nell'alcol. Praticamente negli ultimi anni ogni volta che la patente gli veniva restituita, poco dopo veniva nuovamente ritirata sempre per lo stesso motivo. Il documento è stato nuovamente ritirato per la trasmissione alla prefettura e per la sospensione da 6 mesi ad un anno. Ora l'uomo rischia la sanzione penale da 800 a 3.200 euro di multa e l'arresto fino a 6 mesi. Ed ora veniamo invece ad un'auto rintracciata a Belluno l'8 febbraio verso le 15 a Levego. A bordo due persone, una coppia di 38 e 33 anni senza fissa dimora, di etnia nomade. Le persone sono note alle forze dell'ordine, l'uomo in particolare ha numerosi precedenti per reati che vanno dalla rapina ai furti in abitazione e nell'occasione è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite di cui non ha potuto giustificare appunto la presenza nell'auto. I due nomadi italiani sinti di origine lombarda, oltre ad essere senza fissa dimora, solitamente riposano in qualche camper di proprietà della famiglia, non svolgono nessuna attività lavorativa e non sono stati in grado di fornire motivazioni della loro presenza in provincia. E quindi a quel punto gli agenti, ritenendo il cacciavite uno strumento idoneo a forzare porte e finestre, lo hanno sequestrato e l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Ed ora chiudiamo con alcuni controlli che sempre le Volanti della Questura di Belluno hanno effettuato presso le sale slot presenti sul territorio del comune di Belluno ed hanno scoperto che uno dei giocatori, pur di poter giocare appunto, non pagava l'assicurazione dell'auto. I poliziotti infatti, dopo aver identificato le persone all'interno del locale, avevano proceduto ad un controllo dei veicoli parcheggiati all'esterno, scoprendo appunto una Volkswagen Polo di proprietà di un uomo residente in provincia priva di copertura assicurativa. Ora dovrà pagare una multa di 868 euro, il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca, il proprietario ha purtroppo ammesso di non aver pagato l'assicurazione per problemi finanziari dovuti all'impossibilità di risparmiare proprio a causa del problema con le slot machine.
Seconda parte del nostro giornale 103 con le ultime notizie dalla regione del Veneto, qui seguiranno le brevi più importanti sempre della regione e infine, come sempre, le previsioni aggiornate per quanto riguarda il tempo per la nostra area dolomitica per i prossimi giorni. Ci occupiamo subito di mafia. Il ministro dell'interno nel veneziano, il ministro dell'interno Lamorgese, il territorio veneto attrae, dice, il dossier Eraclea è sul mio tavolo. Il tessuto economico di piccole e medie industrie è un richiamo per quelli che fanno parte della criminalità organizzata. E il Nord in questo non è esente. Così la ministra degli interni, Luciana Lamorgese, intervenendo all'inaugurazione del centro di documentazione d'inchiesta sulla criminalità organizzata a Dolo. Non sono più riconoscibili l'andranghettista e il mafioso di una volta, ha continuato la responsabile del Viminale. Serve uno sguardo più ampio, non soltanto limitato all'interdittiva. Si tratta di una questione che investe tutto il tessuto sociale, la cultura della legalità, che deve essere dentro ognuno di noi perché tante volte si fa finta di non vedere. Ed ora ci spostiamo nel mondo industriale. SACE, che con Simest costituisce il polo dell'export e della internazionalizzazione del gruppo CDP, ha assicurato le vendite in Colombia di Matex, l'azienda veneta leader nella progettazione e realizzazione di macchinari e impianti per la produzione di tessuti e non tessuti spalmati. L'azienda ha assicurato direttamente online sul portale sacesimest.it la vendita a un cliente colombiano di un impianto per la produzione di ecopelle del valore di 2,9 milioni di euro. Quindi ci occupiamo di alcune notizie di cronaca. Si torna a parlare di amianto, un'area di circa 300 metri quadrati con un canale di scolo dove sono state abbandonate lastre presumibilmente di amianto. È stata sequestrata la Guardia di Finanza di Lendinara, in provincia di Rovigo. Le lastre risultavano abbandonate in gran quantità e parzialmente sommersa dall'acqua del canale, che è risultata quindi avvelenata. Restiamo in Veneto, restiamo in tema di cronaca. Un uomo con il volto coperto da un cappuccio e armato di pistola ha messo a segno una rapina in un bar nel centro di Marcon. Ed un cittadino venezuelano di 34 anni e un colombiano di 43 sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di oltre 4 etti di cocaina e 1.020 euro in contanti, oltre al materiale necessario al confezionamento delle dosi. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Siamo a Venezia, sono entrati in funzione per il Carnevale Venezia i nuovi sensori contapersone, cuore di un sistema misto tra telecamere e wifi che consentirà di monitorare il flusso turistico e predisporre varie deviazioni per evitare la calca nei punti più trafficati del centro. In crescita i numeri di presenze al Cosmo Bike Show. Verona Fiera, la città di Verona si conferma capitale della bicicletta dopo aver ospitato a giugno 2019 anche la tappa finale a cronometro del Giro d'Italia, partita proprio dalla Fiera. CGIL, CISL e UIL scelgono Padova per la manifestazione sindacale nazionale del 1 maggio. La proposta è stata firmata dai segretari nazionali dei tre sindacati. C'è anche una notizia dedicata a un duo musicale italiano, se si può dire, si può chiamare notizia, comunque Benji e Fede verso l'addio, parlano al passato, la nostra storia è stata. Il cuore di migliaia di ragazzine sta andando in frantumo da quando Benji e Fede a sorpresa hanno annunciato che il concerto evento all'Arena di Verona il prossimo 3 maggio sarà l'ultimo della loro storia.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine del nostro giornale. Come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per martedì, dopo la nuvolosità e i possibili fenomeni notturni essenzialmente sulle Dolomiti, durante il giorno il cielo sarà generalmente poco nuvoloso sulle Dolomiti. Mercoledì, giornata variabile, più fredda in quota con tendenza a miglioramento nel pomeriggio. La tendenza per giovedì e venerdì, giovedì 20, giornata splendida ma relativamente fredda e un po' ventilata in quota. Venerdì 21, tempo bello e più mite di giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Lo zero termico si posiziona per martedì a 1800 metri, scenderemo a 1400 mercoledì per raggiungere 1200 giovedì e risalire a 2100 venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo le prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.